aggiunte molto interessanti. Non c'è il tempo per leggerle e tantomeno approfondirle tutte, no? Quindi prendo alcuni aspetti e cerco anche di collegarli per quel che riesco, perché è una cosa che devo un po' improvvisare perché le ho appena lette. Un messaggio sottolinea sul fatto della gradualità, del pian piano, no? Dice i discepoli hanno fatto fatica, hanno capito piano piano, passo a passo, come leggiamo da queste narrazioni evangeliche, la risurrezione di Gesù. E dice, a mia volta, anch'io ho capito piano piano la mia missione, se ho ben capito, perché qui non è molto chiaro la scrittura, o a meno che non si intenda riferirsi... No, scusate, adesso ho capito... I discepoli piano piano capiscono il messaggio di Gesù, questo è un che, sì, che a sua volta ha capito pian piano qual era la sua missione. C'è una gradualità in entrambi, anche Gesù in quanto uomo fa dei passi, è un'interessante sottolineatura anche questa, perché lo vediamo nel Vangelo, no? Anche quando c'è quell'episodio che è abbastanza, sì, stupisce, della donna cananea che chiede, no, almeno le briciole per i figli dei pagani, e Gesù prima dice un no secco. È uno dei pochissimi passi del Vangelo dove vediamo un Gesù veramente antipatico, che a questa povera donna dà un no netto, ma poi però invece la seconda risposta che dà è di apertura e di comprensione a una sua missione più allargata, non solo ai figli di Israele, ma a tutti. Quindi questo e tanti altri passaggi, insomma, del Vangelo, è vero che mettono l'accento anche su questa gradualità, anche per la missione di Gesù. Due messaggi parlano di cuore. Sia per quel che riguarda un testo del Vangelo, è Magnificat, di cui poi non abbiamo parlato, l'abbiamo dato un po' per scontato, ma è fondamentale, e mi fa piacere quindi che qui sia tornato queste vostre osservazioni. Qui si scrive che nel Magnificat il cuore ha un valore più profondo e unitario, non è semplicemente, appunto, come noi usiamo la parola cuore in maniera a volte anche un po' melensa, e ricorda in questo appunto la persona che lo ha scritto, quando Maria dice ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Anche lì c'è il pensiero nel cuore, quindi è qualcosa di più della sede dell'affettività, dei sentimenti, è proprio quel centro della persona che orienta anche le nostre scelte, no? Un superbo nel proprio cuore cova pensieri nel proprio cuore, mente, corpo, abbiamo detto come lo intendevano al tempo di Gesù, cova dei pensieri, dei sentimenti, una realtà, diciamo, interiore, che poi si manifesta con gesti di oppressione, si manifesta all'esterno, e Dio agisce lì nell'interno, nell'interiorità di questa superbia del cuore. Sul cuore torna anche un'altra persona che ringrazia, io ringrazio a mia volta, anzi ringrazio tutti, per il fatto di poter fare esperienza, di scoprirla questa parte del cuore più segreta che solo Dio conosce, no? Penso che sia uno dei più grandi tesori che abbiamo in quanto esseri umani, e che quando ringraziamo il Signore nelle nostre preghiere, o così anche durante la giornata quando ci viene, una delle cose che dovremmo proprio dirgli è grazie di averci creato come un essere vivente, una creatura che ha una parte spirituale così profonda, tanto da essere stata creata a immagine e somiglianza di Dio, no? Che è qualcosa che ci fa sempre tremare questo, no? Perché immagine e somiglianza di Dio, poi la confrontiamo con la nostra realtà, è poca cosa, no? Però questa realtà, questo scrigno di ricchezza, di forza divina in noi, di intimità con cui possiamo dialogare con Dio, c'è. Noi ci crediamo, e quindi poterla sperimentare, poter scendere lì in questa intimità del cuore è qualcosa veramente di bello, di grande, che io vi auguro di poter sperimentare tante volte nella vita, no? E spesso dobbiamo trovarci momenti per farlo. Non è facile, perché poi siamo in particolare in un'epoca che rema contro in tutti i sensi, anche sì, non solo per quel che si diceva prima di una società molto aggressiva, violenta, molto mercantilistica, dove è il dio denaro che governa, no? Ma anche perché è una società della fretta, una società del tutto pieno, sempre tutto pieno, no? Sembra non avere mai tempo, quindi ritagliarsi anche quel tempo, perché come tutte le relazioni, no? Le relazioni hanno bisogno di tempo, anche la relazione con la nostra parte profonda del cuore. Dobbiamo creare degli spazi di silenzio, di vuoto, di tempo, che può essere anche una passeggiata nella natura. A volte non occorre per forza stare a pregare in una cappella, ma per ritornare in contatto con quella parte profonda, perché è lì poi che sperimentiamo anche la presenza dello spirito. Che qui c'era una domanda, avevo visto prima, sì, che chiede, cioè una domanda un po' secca, qui io non è che possa rispondere, che sappia rispondere in concreto, come e quando si può sentire lo Spirito Santo e ricevere la sua forza, no? Allora, una domanda che dice, no, io voglio pragmaticamente sapere dove, come si fa. Io qualche risposta proprio posso tentare a bozzare, però se c'è una cosa che mi ha insegnato la lettura e rilettura del Vangelo è che Gesù non dà quasi mai risposte precise, nette, secche. Non è un manuale di istruzione il Vangelo. Non è un ricettario. E tante volte il linguaggio di Gesù, anzi per lo più, non sempre, ma per lo più, è un linguaggio molto allusivo. Gesù parla prevalentemente per parabole. Le parabole sono un linguaggio figurato, pieni di metafore, di similitudini. Quando racconta dei due figli, di cui uno se ne va di casa, che è nota come quella del figlio prodigo o del padre misericordioso, non è che dice vi do dell'istruzione, fate così e così, racconta una storia e sottintende mettiti nei panni di questi personaggi, prova a pensarti come il figlio minore, poi però prova magari a pensarti anche come il figlio maggiore, prova a pensarti come il padre, entra in questa, è una sorta di immedesimazione narrativa, è stato un grande narratore Gesù, e poi pensate anche tutte le figure, tutte le immagini che adopera, prima ho citato en passant la samaritana, no? L'episodio samaritana piace tantissimo, e quando Gesù le parla per immagini, perché quando parla anche di questa sorgente zampillante, le dice che lei non avrà più sete, che ha quest'acqua, no? Sono metafore, non è che le dà una bottiglia di acqua o che le mostra una sorgente che esce dalla roccia, sono tutte immagini. Allora il Vangelo è allusivo, non è secco, netto, e io penso, questa un pensiero che però concorda anche con quello di alcuni esegeti e teologi veri e seri, non come me, è che questa allusività del Vangelo sia per rispettare la nostra libertà. Se avessimo un manuale di istruzioni sarebbe molto più semplice nella nostra vita, ma ci impedirebbe di trovare la nostra strada. Ognuno di noi ha una sua strada, è una strada che va ricercata con fatica, ma anche con tantissime indicazioni che il Vangelo ci dà. Il Vangelo ci dà la bussola, ma non ci dà una mappa precisa, una cartina dei sentieri precisa come quella di chi va in montagna e Ari le conosce bene, no? Tutte le, no? La strada un po' te la devi, si apre via via. E questo potrebbe collegarsi, quindi, quando si può sentire lo Spirito Santo ricevere la sua forza, con questo lungo e bella riflessione, e leggo alcuni punti qui. Allora, lo Spirito Santo l'abbiamo ricevuto con un sacramento, ma è chiaro, sappiamo bene che non bastano i sacramenti. Ci sono fior di mafiosi che hanno sulla coscienza un sacco di omicidi che sono dei praticanti, ricevono regolarmente i sacramenti e quindi evidentemente non basta. Non basta perché se l'uomo e la donna non danno giorno per giorno il loro consenso a che quello spirito che abbiamo ricevuto possa lavorare in noi, non può fare, proprio perché Dio ci lascia liberi. E a questo proposito c'è una sottolineatura che prima ho dimenticato di fare, che quando c'è il momento dell'ascensione i discepoli si prostrano davanti a Gesù, ci dice Luca. Essi si prostrarono davanti a lui e poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E è importante questo gesto, cioè prostrarsi, questo profondo senso di umiltà, di inchino, di riverenza verso quello che riconosci come tuo Dio, è molto importante, perché ogni giorno dobbiamo prostrarci, cioè dirgli il nostro sì, no, come nelle promesse battesimali, rinuncio al male e dico sì all'amore tuo che lavora in me, dico sì al bene. Lo devo fare ogni giorno prostrandomi e quindi dichiarando con questa, prostrandomi metaforicamente, diciamo, umilmente dicendo io do il consenso a dipendere da te, io sei solo tu il mio Dio. Nel Cantico delle Creature di San Francesco, meraviglioso, Francesco dipinge un grande affresco della creazione, no? Dove ci sono le creature naturali, viventi e non viventi, dal sole, le stelle, la luna, l'acqua, il vento, il fuoco, le erbe, madre terra, per arrivare per penultimi agli esseri umani e per ultima alla morte, loda anche per la morte. Ma insomma, in questo grande arazzo della creazione, cosa mette all'inizio? Cioè, prima di cominciare a lodare le creature, scusate, a lodare Dio per le creature, all'inizio mette la lode del Signore, si prostra davanti al Signore, dice Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, tu e sole laude, la gloria e l'onore, e null'uomo è ne digno te mentovare. Cosa significa questo? Che significa che prima di tutti i discorsi che si possono fare sulla creazione, sull'uomo, sulla relazione uomo-uomo, relazione uomo-natura, sul nostro essere operatori di pace, agire per la giustizia, prima di tutto, dice Francesco, c'è una dichiarazione che al centro c'è Dio, non c'è l'uomo. È Dio il garante, l'uomo non è neppure degno di nominarlo Dio, e solo per Dio sono l'onore, la gloria e la benedizione. Se l'uomo non si mette in questa posizione di riconoscere questa grandezza, si scompagina tutto l'assetto di questo armonioso affresco della creazione, che è quello che vediamo, stiamo distruggendo la natura, ci stiamo distruggendo tra di noi. Quindi prostrarsi solo davanti a Dio, riconoscere solo in Lui la grandezza, perché questo garantisce poi l'armonia del resto. Se l'uomo invece chiede per sé onore, gloria, esercita predominio su altri e si crede al centro, si squilibra tutto. E in questo messaggio più ampio forse c'è una risposta, come quando si può sentire lo Spirito Santo ricevere la sua forza. E scrivere, testimoniare i Vangeli non è solo cercare e interrogare la vita, è questo, ma è anche altro, dice, non è adattarsi al mondo, ma essere fuoco. E poi sottolineo il fatto che quello che noi viviamo rispetto oggi alla politica internazionale ci dice quanto siamo fuori dalla mentalità presente. Cioè questa deriva di violenza che viviamo ci dice che c'è una distanza inevitabile e enorme tra questo che vediamo e la volontà di Gesù e del Dio che ci propone la misericordia. E allora poi dice che ogni volta che noi compiamo un gesto nei confronti della pace, della giustizia, diventiamo cellule di pace, anticorpi di pace, di amore, in questo mondo così difficile, noi lo sperimentiamo, lo Spirito Santo in noi, lo sperimentiamo e lo sperimentiamo come gioia, come chiude, è una delle ultime parole, la gioia del capitolo 24 di Luca. I discepoli se ne vanno pieni di gioia, noi lo sperimentiamo, quando agiamo in quella direzione lo sperimentiamo. Quindi lo sperimentiamo nelle azioni concrete che possiamo compiere e come lo possiamo sperimentare anche nel segreto di una preghiera, nell'intimità tra di noi o in coppia. Esperienze di gioia interiore, di illuminazione, ricordate questa pregnanza della parola cuore. Sperimentare lo Spirito Santo è anche illuminazione della mente, comprendere. Mi si apre una pagina della scrittura che prima magari mi sembrava opaca. Mi si apre, capisco che ha da dire qualcosa di profondo nella mia vita. Oppure vivo una situazione nella vita complessa, mi si apre una luce per come devo, non so come comportarmi, ed è una luce che mi porta in una direzione del bene. Magari io vivo risentimento o altro, ma mi porta nella direzione giusta. Quelle sono esperienze di Spirito Santo e penso che se ognuno di noi adesso potesse parlare ne potrebbe raccontare tante, non tanti di questi aspetti. Poi qui poi ci sono anche alcune domande, se non leggo tutto. Da dove inizio per essere testimonio di giustizia? Cosa possiamo rispondere? Se qualcuno ha un'idea, vediamo, proviamo a cercare di dare una risposta insieme, anche magari partendo dalle nostre esperienze. Ci sono tanti campi, no, in cui possiamo operare per come essere testimoni di giustizia, perché è anche una domanda importante questa, no? Per non essere vaghi, proviamo a proporre qualche gesto. In questa società così complessa, no? A volte sono gesti anche molto piccoli.
Accoglienza.
Come?
L'accoglienza.
Accogliendo qualche figura particolare, intende?
Coloro che hanno la necessità, quelli che si sentono ultimi, cioè quindi...
Accogliendo.
Guardando le persone negli occhi.
Avete sentito?
Gesù,
penso sì.
Gesù fissa il tipo a cui poi parla, lo fissa negli occhi.
Lo guardò e lo amò. Quel punto lì è bellissimo, quello del ricco che gli chiede cosa devo fare per essere perfetto. Lo guardò e lo amò, un tutt'uno. Uno sguardo, avere questo sguardo che guarda e ama insieme è bellissimo. Grazie, e che quindi è una forma anche questa di accoglienza e di inclusione che va oltre le differenze.
Per me è non tacere, è poter dire e testimoniare anche solo con la parola, che è più facile che con con i gesti, ma non tacere di fronte alle ingiustizie.
Ah sì, e sapere dire dei no. Il Vangelo non è solo sì, non c'è solo Maria che dice sì. Maria dice anche dei no, Gesù dice dei no, anche violenti delle volte, non lo ricordate? Al Tempio, quando scaccia i mercanti, o le parole che dice contro i farisei ipocriti, è molto duro nelle parole alcune volte. Gesù sa dire di no, netti, e quindi indica anche noi la strada, possibilmente con parole magari non violente nel nostro caso, ma di dire dei no decisi. In questo caso mi veniva in mente, anche leggendo qui, Turoldo, no? Autore che amo, mi piace, poi lavoro in Friuli e quindi anche lì c'è anche tanta occasione di parlarne. Turoldo, per esempio, durante la seconda guerra a Milano ha aiutato con dei fogli clandestini che pubblicavano nel suo convento San Carlo, ha aiutato la resistenza. Hanno anche nascosto, sono dentro degli anfratti dell'enorme cupola della chiesa di che poco più piccola di questa, della cupola della chiesa di San Carlo, del convento, delle persone che erano ricercate dalla polizia fascista per salvargli la vita. E da questa esperienza, che non è stata naturalmente un'esperienza militare, non ha imbracciato le armi, Turoldo, però ha partecipato, ha detto un no. E per tutto il resto della sua vita, poi è morto negli anni 90, inizio anni 90, ha tenuto questa categoria del resistente, della resistenza, applicandola al cristiano. Diceva, il cristiano resistente, diceva, è quello che dice no, che sa dire no, che sa impegnarsi, che sa andare appunto controcorrente, che ha il coraggio, come è stato detto, anche di dire la sua parola anche quando è difficile, perché è vero questo, delle volte non prendiamo neanche parola, sentiamo fare dei discorsi che sentiamo che vanno nella direzione opposta del Vangelo e magari non abbiamo il coraggio di essere testimoni del Vangelo dicendo, magari si parla di politica o di altro, di dire la nostra parola come Gesù ci ha insegnato a dirla, no? Ma poi mi viene in mente anche dal punto di vista anche molto pratico tutto quel che riguarda quell'ampio settore la nostra è tutta una società di mercato, no? E noi sappiamo che in questa società di mercato ci sono moltissimi sfruttati. Allora, anche come noi decidiamo di fare semplicemente i nostri acquisti, può andare in una direzione di giustizia oppure può andare in una direzione di aumentare l'ingiustizia. Sappiamo che tanti prodotti vengono da forme di sfruttamento ignobili anche in Italia, coltivano certe produzioni agricole dove ci sono forme quasi di schiavismo per come vengono trattati pensiamo alla raccolta del pomodoro in Sud Italia, non so, ci sono tantissime forme di ingiustizia anche nel quotidiano, anche di come decidiamo di fare semplicemente la nostra spesa, cosa mangiare, come vestirci. Ormai ci sono tantissimi report che possiamo vedere di come tanta moda, usa e getta viene da uno sfruttamento terribile dei lavoratori in altre parti del mondo, che spesso sono bambini anche, no? Ecco, quindi diventare consapevoli di tutto questo e agire lo possiamo fare tutti in tanti ambiti, tanti settori, là dove viviamo, dove lavoriamo, a partire da azioni anche molto concrete. Quanto tempo abbiamo ancora? Volete aggiungere qualcos'altro? Questo è un argomento ampio, molto ampio, sui gesti di giustizia, da dove si può cominciare?
Per me è ascoltare senza giudicare. L'ascolto, quello che è veramente ascolto, che non è già preparare una risposta per farlo tacere altri, ma ascoltare senza giudizio e poi lavorare insieme.
Quindi questo si intende allora nel dialogo con le persone assumere una postura empatica,
di ascolto, ci sono anche tecniche, strategie di questo che ci aiutano molto, perché non ci viene tanto facile, perché di solito tendiamo invece a, a parlare sopra gli altri o avere le nostre idee preconcette, giudicarli, no? Come, non so, c'è la comunicazione non violenta, per esempio, cosa che sto sperimentando da anni e che mi piace molto. Ci sono tante anche altre forme di pratiche che ci aiutano a capire, anche a capire dentro di noi, a disinnescare certi meccanismi, perché per esempio il giudizio ci viene automatico molto spesso, senza ancora prima che decidiamo, no, non voglio giudicare, è già lì pronto, no? E quindi anche lì si possono fare cammini, percorsi, allenarsi anche in questo, sì. Grazie.
Una cosa per i piccoli: pensare che il cuore ha lo stesso colore, tutti abbiamo il cuore con lo stesso colore.
Far disegnare tanti cuori.
Non ci sono differenze.
E i bambini, sì. Ma i bambini vedono molto meno i colori di noi. Io ho notato mio nipotino che ha 7 anni, che mi diceva: devo andare al compleanno di un bambino con un nome dichiaratamente arabo, che adesso non mi ricordavo cosa fosse, ma mettiamo Mohammed, e io quindi me lo immaginavo scuretto, eccetera. Allora lui me lo descriveva e ha descritto tutto tranne il colore della pelle. Poi quando l'ho accompagnato alla festicciola era nero questo bambino, proprio non era, pensavo fosse magrebino, ma invece era proprio nero nero. Ma non è assolutamente detto, perché secondo me sono in due neri in classe, se mi avesse detto uno dei due neri avrei capito, invece no. È come se non la vedessi quella caratteristica.
Direi anche avere il coraggio di obiettare a leggi ingiuste, se c'è una legge ingiusta è giusto non seguirla, è giusta alla luce dei... come è stato per l'obiezione di coscienza, così che ci sono delle leggi ingiuste, giusto, anche tutte le conseguenze.
Ma certo, è che questo è un no non violento, che obietta e che si prende anche i suoi rischi, come appunto hanno fatto i primi obiettori di coscienza, che venivano addirittura arrestati. Io per concludere vi leggerei, non so se avete qualcos'altro da aggiungere, si può fare, ma...
Direi ancora che ci impegniamo poco sul piano politico.
Ci impegniamo poco?
Ci informiamo poco, teniamo poco dietro, sì, a quello che si fa, e non ci indirizziamo sulle persone giuste. E non diamo la nostra collaborazione. Su questo lo teniamo a parte, ma invece è di lì che si passa, se si vuole arrivare a qualcosa di giustizia per
sì. Questo potrebbe essere anche un tema, un argomento che potete portare anche in discussione nei vostri lavori. Qui avete la fortuna, cioè questa non è una conferenza con persone o un corso con persone che si ritrovano casualmente, siete un movimento strutturato che fa un cammino ben fatto, un percorso che continua, quindi sono temi sui quali potete lavorare e trovare delle strade. Appunto, tornando su Turolio con questa figura del resistente su cui tornava spesso, diceva: il cristiano è nel mondo ma non è del mondo. Essere in, quindi non essere angelicati fuori dal mondo, ma non appartenere a questo mondo così com'è, e continuare a rinnovare dentro di sé questa consapevolezza del non adattamento. E non è facile, anche in questo abbiamo bisogno di aiutarci fra di noi, perché da soli soccombiamo. Non è difficile dire no, andare controcorrente, fare scelte, come si diceva prima, anche che obiettano anche su leggi ingiuste da soli, però insieme si ha più forza. C'era un'ultima cosa qui, adesso interessante, sono tutte interessanti, ma non c'è il tempo per tutte, e che dice: la parola su cui abbiamo riflettuto ci porta a dire che l'essenziale è restare aperti al flusso dello spirito che è presente in ogni uomo, anche se talvolta seppellito da molte macerie. E dice: questo sguardo potrebbe andare al di là delle dottrine religiose, quindi in qualche modo fa questa domanda, dice, potrebbe diventare una proposta di spiritualità laica da rivolgere a ogni uomo. E c'era anche un altro messaggio che parlava anche della questione dell'ecumenismo, quindi magari le mettiamo in collegamento. Io penso che sia fondamentale oggi questo cercare di trovare cosa ci accomuna più che dell'insistere a cercare quello che ci separa. E c'è tanto bisogno non solo di dialogo, ma veramente di comunione con chi ha fedi diverse o non ha una fede. E riconoscere dentro di sé, no? Allora, lo Spirito Santo, noi in quanto cristiani abbiamo il sacramento, abbiamo una visione teologica, dottrinale su questo, che è un fondamento basilare. Però possiamo parlare con qualsiasi altro essere umano nel dire nel tuo cuore cosa c'è, quella coscienza, si potrebbe partire anche dall'idea della coscienza, no? Dentro di noi tutti abbiamo, cioè tutte le persone, a meno che veramente non abbiano una patologia interiore, mentale, non so come definirla, provano ribrezzo all'idea di fare del male a un'altra persona, di uccidere un'altra persona, sono spinti verso il bene. C'è dentro di noi questo, c'è anche dell'altro, ma c'è questo. Allora, pensare che questa, chiamiamola coscienza, chiamiamola spirito in noi, ci sono altri che possono chiamarla energia divina in noi, può avere tanti nomi, no? A seconda delle prospettive culturali, religiose, ma questo nucleo interiore del cuore che ci porta in direzione dell'amore, del bene, del promuovere la vita, sicuramente questo lo possiamo condividere con tutti oltre i confini, no? Di una fede, sicuramente, e potrebbe essere veramente un bel discorso, un punto anche su cui partire per un dialogo insieme, trovare strade per convergere. Gesù non ha separato, lo vediamo nel Vangelo che continua a battere barriere, è proprio un abbattitore di barriere, no? Barriere uomini-donne, barriere impuri-impuri, pagani ed ebrei, è un continuo lavorare su questo, quindi anche noi dobbiamo imparare ad andare al di là delle divisioni, questo senza, non vuol dire annacquare la nostra fede, assolutamente no, anzi io ho visto tante volte che quando mi confronto con persone con visioni diverse da quella cristiana cattolica, imparo sulla mia fede, dal confronto imparo sulla mia fede, come se mi illuminassero, la loro differenza illuminasse di più la mia. Non so se riesco a spiegarmi in questo, è una cosa che ho sperimentato tante volte. E per concludere, adesso concludere non con parole mie, ma con un po' di letteratura a cui mischio parole mie in maniera libera. E si tratta di due grandi autori, uno molto più noto dell'altro, ma grandi entrambi, uno italiano e uno no. E il primo è Tolstoi, e il testo è Anna Karenina. Perché vi propongo questo? Perché c'è una parola che ho tralasciato del Vangelo che abbiamo letto, che è perdono. Quando Gesù gli dice, no, vuole che siano testimoni di lui i discepoli e le discepole, gli dice che dovranno diventare testimoni appunto di questa conversione, di questo cambiamento del cuore e del perdono dei peccati, quindi il Padre che dà il perdono. E cosa vuol dire diventarne testimoni? Vuol dire che a nostra volta anche noi dobbiamo essere capaci di perdonare. Siamo dei perdonati che perdonano, proprio perché siamo perdonati diventiamo, o dovremmo diventare capaci di perdonare, cosa molto difficile quando quello che qualcuno ci ha combinato è una cosa grossa, no? E in Tolstoi, che è un autore di profonda spiritualità, Stromer, cose grandissime, anche sulla non violenza, tra l'altro soprattutto negli scritti tardi di Tolstoi, c'è un passo in Anna Karenina sul marito di Anna. E adesso vi leggo alcune citazioni del passo e dei commenti miei. Una pagina sublime di Tolstoi che sa illuminare il prodigio prodotto in una persona dall'ammorbidirsi del cuore allo spirito. E riesce a farlo tenendo insieme la semplicità e la profondità, la chiarezza e la verità. Allora, il protagonista di questo episodio molto intenso è appunto il marito di Anna. È un uomo di spicco nella società russa, è un funzionario governativo, e Tolstoi scrive un uomo forte nella sua attività di statista. Ed è anche un uomo che sa tenere sotto controllo tutti i suoi pensieri e le sue emozioni, tanto che Anna lo chiama, dice, quell'uomo è una macchina. Si chiama Alexei Alexandrovich ed è la cosa che più gli importa nella vita è la sua buona reputazione. Cristiano, molto praticante, ortodosso naturalmente, mette la sua buona reputazione in testa proprio alle priorità della sua vita e riduce questo, riduce alla buona reputazione il Vangelo. Ho parlato troppo. E Tolstoi scrive: innanzitutto l'importanza dell'opinione pubblica e del decoro, mai dare motivo alla gente di parlare di te. Quindi conduce le sue giornate programmandole con cura, meticolosamente, si orienta perfettamente sul conformismo delle norme sociali del suo tempo ed è anche molto freddo nei confronti della moglie, non dimostra mai sentimenti. Però a questo uomo, macchina, tutto programmato, tutto controllato, succede quello che l'impensato non avrebbe mai immaginato, e sappiamo bene che la vita è imprevedibile, no? Possiamo fare mille programmi e poi ce li scompagina in un attimo, ce li butta all'aria. E così succede che nella vita molto perbenista di questo personaggio arriva l'inconcepibile: la moglie resta incinta di un amante, dà alla luce una bambina e subito dopo il parto si ammala gravemente e giunge in fin di vita. Alexei non prova nessun sentimento, anzi odia la morte, perché la moglie, perché lo ha tradito, e desidera in cuor suo che muoia, e decide però di darle l'ultimo saluto perché vuole mantenere la sua buona reputazione, quindi vuol far vedere alla società che lo circonda che è un uomo giusto e che va a dare l'ultimo saluto al capezzale della moglie. Quindi a casa programma tutto come deve comportarsi, le cose che deve dire e così. Si sente molto sicuro di sé, si è difeso bene costruendosi una bella rigida corazza di disprezzo contro la moglie e contro il suo amante, però non ha fatto i calcoli con quello che sta dentro il suo cuore, non ha fatto i calcoli con quello che viene da dentro, perché non conosce ancora il suo cuore. Infatti Tolstoi scrive: non conosceva ancora il suo cuore. E adesso vi leggo il brano. Arriva al capezzale della moglie, c'è la moglie e c'è anche la madre. In ginocchio, con la testa appoggiata sul braccio di lei, piangeva come un bambino. E Alexei Alexandrovich sentì quello stravolgimento spirituale che provava davanti alle sofferenze altrui. Ma invece di rifiutarlo, come faceva sempre per proteggersi, si abbandonò ad esso. Provò compassione di sua moglie, che lo aveva tradito, e del suo amante, e li perdonò. Sentì che questo gli dava una gioia profonda. Ciò che era stato la causa del suo male ora è la causa della sua gioia. E non pensava in quel momento che la legge cristiana a cui aveva voluto attenersi per tutta la vita gli prescrivesse di perdonare, di amare i nemici. Ma era solo interiormente pervaso dal sentimento gioioso dell'amore e del perdono per i suoi nemici. La gioia del perdono mi ha rivelato il mio compito, pensava. E per la prima volta nella sua vita, davanti al letto della moglie morente, Alexei si era abbandonato a quel sentimento di commossa compassione che provocavano in lui le altrui sofferenze, sentimento di cui prima si vergognava, considerandolo una debolezza dannosa. E la compassione per lei, il pentimento per aver desiderato prima la sua morte e soprattutto la gioia stessa del perdono avevano avuto su di lui l'effetto non soltanto di lenire le sue sofferenze, ma anche di fargli provare una tranquillità spirituale mai sperimentata. E in quel momento, dice, continua Tolstoi, si apre anche la mente, ecco questo cuore-mente di Alexei, comprende e scrive ciò che gli era prima sembrato un insolubile problema, questa questione con la moglie, quando egli condannava, rimproverava, odiava, ora che era nella compassione, perdonava e amava, era diventato semplice e chiaro. Ora conosceva il suo cuore. Ecco, qui Tolstoi ci porta in quel passaggio, in quel punto così, così difficile, no? Di questo riuscire a amare i propri nemici, e quell'amore ingiusto. No, Gesù ci chiede anche un amore che va oltre anche la giustizia, va oltre l'effettiva colpa di qualcuno, no? È un amore irragionevole, misericordioso, ed è l'amore che Gesù mostra verso la donna adultera e anche verso Giuda traditore, che fa mangiare insieme con lui. E questo amore, cioè chi riesce a dire di sì, a dare consenso a questo amore, a questa esperienza dello spirito dentro di sé, non solo prova sentimenti, ma capisce e comprende la profonda verità delle cose, è un'intelligenza d'amore. Amo, quindi so, potremmo dire. E in un altro passaggio, penso che ormai il tempo sarà quasi finito, in un altro passaggio più avanti sappiamo poi che la storia di Anna Karenina non finisce bene, no? Lei si riprende e torna a vivere, guarisce, però la storia appunto non finirà bene. Ma perché? Perché i due coniugi, dopo questo momento di comunione sublime vissuto lì nel punto di morte di lei, però si apre una grande distanza tra i due. Lei dapprima prova un grande timore verso il marito, perché questo marito, che lei stessa prima disprezzava, lo considerava una macchina, si è innalzato davanti a lei per questo gesto di grandissima generosità, per essere riuscito a perdonare lei e l'amante. E quindi non ha più neanche coraggio di guardarlo negli occhi, sente il peso come della sua presenza e poi torna a disprezzarlo. E lui ci racconta Tolstoi, vive il conflitto tra due forze interiori, e io penso che questo conflitto tra due forze interiori lo viviamo tutti noi, cioè da una parte quel cuore che ci invita alla compassione, all'accoglienza, che ci fa vedere, che ci fa capire immediatamente che non possiamo considerare i bambini nostri di serie A, i bambini che muoiono sui balconi, che cercano di venire in Italia, di serie B, di far valere che le loro vite valgono meno. Non è possibile questo. La compassione del nostro cuore va nella direzione dell'amore. Però poi, dice Tolstoi, c'è un'altra forza, c'è quella delle convenzioni sociali. Alexei nella società sente il conflitto tra la forza dell'amore dello spirito cui ha lasciato, che ha lasciato scorrere in sé, però anche quello che dice tutta la sua cerchia sociale. Allora si aspettano che lui chieda il divorzio, si aspettano che lui difenda il proprio onore calpestato, come si faceva allora, sfidando in duello l'amante della moglie. E lui è combattuto sempre dentro di sé, cito, si sente diviso tra la felice forza spirituale che guidava la sua anima e un'altra forza, rozza, ma forse più potente, che guidava la sua vita e alla quale finisce per tornare a cedere. Non ha sufficientemente forza per dare il consenso, continuare a dare il consenso alla forza spirituale. E a questo punto ho pensato alle reazioni, no, che i gesti di Gesù suscitavano nella società in cui viveva. Nel Vangelo c'è una continua tensione tra l'amore e la legge, la misericordia e la legge. Vi ricordate Marco 10, i farisei gli dicono: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e ripudiarla, no, sul ripudio. E Gesù risponde: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. L'amore di Gesù è difficile da vivere, l'amore che ci chiede Gesù, perché è un amore controcorrente, è sovrabbondante, esagerato, tra virgolette ingiusto, potremmo dire. Però abbiamo veramente il compito di coltivarlo dentro di noi e cercare di averne sempre la volontà. C'è una parolina nel Vangelo che mi intriga molto e che è come. Come in cielo, così in terra, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. No? Mi colpisce che nell'unica preghiera che Gesù ci ha insegnato, lega strettamente il cielo e la terra, il divino e l'umano, no? Quello che fa Dio e quello che possiamo fare noi nel perdono, nel rimettere i debiti, come in cielo così in terra. E ogni volta che perdo, mi succede spesso, la fiducia sull'umanità, vedendo quello che sta succedendo, o perdo la fiducia in me stessa come essere umano, torno a questo come di Gesù, perché Gesù ci conforta, ci aiuta a credere, a avere credito sulla capacità di amore che possiamo avere noi stessi e questa nostra specie umana che è così distruttiva. Perché? Perché ci conosce meglio di noi, sa che dentro di noi abita la forza dello spirito e crede in quella, e quindi ci insegna a dire come anche noi. E quindi il Padre nostro afferma una cosa che appare incredibile, cioè che siamo capaci di amore quanto Dio e di perdono se lo lasciamo agire in noi, se accogliamo in noi la sua volontà di bene, la sua volontà che è sempre una volontà di bene. Ultimo pezzo dell'autore invece italiano, che è, come me, Vicentino, di Asiago Mario Rigoni Stern da Il sergente nella neve. Con Tolstoi si trattava di perdono, di un gesto d'amore in una situazione personale qui in guerra. Ritirata di Russia, inverno 42-43, gelo, morte, sfinimento, disperazione, scontri mortali tra soldati italiani in rotta e decimati e soldati e partigiani russi. Un uomo bussa alla porta di un'isba, una casa contadina. È un sergente italiano, si chiama Mario. Conta sulla generosità delle donne e fa una richiesta semplice, naturale. Chiede da mangiare. E tutto si gioca su pochissimi sguardi e parole. Parole che sono l'espressione di un bisogno elementare, la fame, dettate dall'istinto di sopravvivenza, ma seguite poi anche da parole gentili. Grazie e prego. Parole che rendono umano chi le pronuncia. Un incrocio di sguardi tra l'uomo affamato e commensali dell'isba, nemici tra loro, preda e predatore gli uni per gli altri. Si guardano nella fissità degli occhi, nell'irrigidimento del corpo. Tensione, si attende una scintilla che farà deflagrare la situazione. Ci immaginiamo uno o più fucili puntati, uno sparo. E invece, nella traiettoria di quegli sguardi, inaspettatamente si inserisce qualcosa di minimo, un gesto quotidiano, gesto di una donna. Una mano di donna afferra un mestolo, lo immerge in una zuppiera e porge un piatto colmo di minestra. Un mestolo, anziché un fucile, latte e miglio, anziché sangue. È un gesto di cura che scioglie quell'impietrimento, ammorbidisce la muscolatura dell'uomo affamato e sorpreso. È così che può accogliere dalla mano femminile il piatto offerto e portarsi il cucchiaio alla bocca. E avviene l'inaudito. Tutti i presenti accettano quel gesto, permettono alla donna di condurre la vicenda all'esito che lei stessa ha scelto. Quella donna ha scelto che la sua casa, anche in quella situazione tragica e innaturale della guerra, deve restare casa, cioè un grembo accogliente. Vuole che quella casa continui a essere ciò che è, non un luogo di morte, ma un luogo di vita, di ospitalità, di armonia, di nutrimento. Quella donna sceglie l'inedito, nutre il nemico, l'invasore. Allora questa contadina russa anonima mostra la grandezza dell'umano in questo gesto, che è un gesto materno. E a quella tavola ci sono dei soldati, sono soldati armati che non sparano, che accolgono l'insegnamento di quella donna e si dimostrano quindi altrettanto grandi come lei. E Mario Rigoni Stern scrive che si è trattato di un evento eccezionale, ma solo se visto da fuori. Corro, busso alla porta di un'isba, entro, vi sono dei soldati russi, dei prigionieri. No, sono armati, con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile, li guardo impietrito. Stanno mangiando, attorno alla tavola, prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune. E mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. Mnie, Clocestia, Chiesti, dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio con un mestolo dalla zuppiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano. Nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto ed ogni mia boccata. Spaziva, dico quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto e dice «Pasausta», con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me per aprirmi la porta e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni affamati. La donna mi dà il favo e io esco. Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano a pensarvi, ma naturale, di quella naturalezza che una volta deve esserci stata tra gli uomini. Dopo la mia prima sorpresa, tutti i miei gesti furono naturali, non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di offendere. Era una cosa molto semplice. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'isba si era creata tra me, i soldati russi e le donne e i bambini un'armonia, una pace che non era un armistizio. Era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta l'uno per l'altro. Era umanità. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini. E chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. E finché saremo vivi ci ricorderemo tutti quanti eravamo, come ci siamo comportati, e i bambini specialmente. Se questo è successo una volta, potrà tornare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un costume, un modo di vivere. Mario Rigoni-Stefano.